La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione, 23esimo episodio.
Dall'inumano al postumano non c'è che un passo, ed è proprio quello che sembrano voler compiere i sostenitori contemporanei del paradigma cibernetico. L'idea di essere informatico, sviluppata più di 50 anni fa da Wiener, pare oltrepassare completamente le cornici del pensiero umanista, per adottare una visione evoluzionista secondo la quale la fusione umano-macchina dovrebbe culminare nella creazione di una nuova specie, il postumano. L'elenco delle condizioni che hanno portato a questo nuovo essere, fornito da Catherine Hales in How We Became Post-Human, è davvero chiarificatore. Come prima cosa, il punto di vista postumano privilegia il modello informatico e concepisce l'incarnazione biologica come un accidente della storia, piuttosto che come una condizione essenziale della vita.
Ciò presuppone una concezione dell'informazione come entità disincarnata che può fluttuare tra componenti organici basati sul carbone e componenti elettronici basati sul silicio, di modo che proteine e silicio operino come un singolo sistema.
Secondo, la coscienza non è più considerata come la sede dell'identità umana, ma si presenta come un epifenomeno scaturito dal processo di evoluzione. Terzo, il corpo è considerato una protesi che è possibile modificare e controllare.
Di modo tale che creare estensioni o parti sostitutive del corpo con protesi di altro tipo diventa una continuazione di un processo cominciato prima della nostra nascita.
E per finire, cosa più importante, da un punto di vista postumano è possibile creare un incrocio tra umano e macchina.
Non c'è più alcuna differenza o delimitazione netta tra esistenza corporea e simulazione al computer, tra organismo biologico e meccanismo cibernetico, tra obiettivi umani e teleologia robotica.
Scaturito da una contrazione linguistica tra il vocabolo cibernetica e organismo, ormai il cyborg è parte integrante del nostro universo culturale e corrisponde a una visione radicalizzata del soggetto postmoderno esemplificato dal celebre manifesto cyborg della femminista americana Donna Haraway. Metà umano, metà macchina, il cyborg incarna l'ideale di un essere reso più performante attraverso l'uso di protesi elettroniche o genetiche. Deve la sua natura di mutante al processo di complessificazione evolutiva che impone di adattarsi. Nutrendo l'immaginario contemporaneo, la figura del cyborg era già in germe nel pensiero di Wiener. Infatti, alla fine della sua vita, il padre della cibernetica ha dedicato buona parte delle sue ricerche alle protesi, anticipando la nascente bionica. Termine coniato nel 1958 da Jack Steele, medico e colonnello dell'aeronautica americana. L'imperativo per la specie umana di adattarsi tecnicamente al mondo che essa stessa ha creato è scritto a chiare lettere in Cibernetica e Società.
Abbiamo modificato l'ambiente in cui viviamo in modo così radicale che ora siamo costretti a modificare noi stessi per riuscire a vivere in questo nuovo ambiente.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
In questo esperimento il ricercatore Salomon Ash rivela come il comportamento delle persone muta sotto la pressione di forza sociale. L'esperimento a cui partecipano le persone investiga la percezione della lunghezza delle linee. Come potete vedere, ci sono un numero di schede. In ogni scheda ci sono alcune linee. L'esercizio è molto semplice. Guardare la linea alla sinistra e determinare quale delle tre linee a destra ha la stessa lunghezza. Solo una delle persone era il soggetto reale dell'esperimento, la quinta persona con la maglietta bianca. Gli altri sono d'accordo con il ricercatore e istruiti a dare alcune risposte sbagliate. L'esperimento inizia e i partecipanti esprimono i loro giudizi. Sulla prima scheda tutti affermano che la linea 2 è simile alla linea di sinistra. Sulla seconda scheda tutti affermano che la linea 3 è simile alla linea di sinistra. Ma alla terza prova accade qualcosa di particolare. Tutti affermano che la linea simile è la numero 2. Il soggetto nega l'evidenza dei suoi occhi e si affida all'affermazione del gruppo. Ash ha individuato che i soggetti nel 37% dei casi si conformano al gruppo. Quello che ha scoperto durante l'intervista successiva all'esperimento con i soggetti era che seguivano il gruppo per ragioni diverse. Per esempio, le risposte erano del tipo: loro devono avere ragione, erano quattro di loro e uno di me. In questo caso, il soggetto ha una distorsione del giudizio. Lui credeva genuinamente che le risposte del gruppo erano corrette. In questo successivo caso, il soggetto sa che la sua risposta è corretta, ma per evitare disaccordi con il gruppo si allinea. La distorsione, in questo caso, è a livello della risposta. Nel precedente esperimento, il soggetto era da solo contro il gruppo. In questo esperimento, Ash ha dato al soggetto un partner seduto nella terza posizione che dava la risposta corretta. Con un partner, solo il 5% dei soggetti cercava il consenso del gruppo. I soggetti riportavano di provare una bella sensazione quando un partner supportava la loro scelta. L'esperimento con il partner dimostra che il potere del gruppo non deriva esclusivamente dai numeri, ma dall'unanimità dell'opposizione. Quando l'unanimità è rotta, il potere di influenza del gruppo è pesantemente ridotto. A volte andiamo d'accordo con il gruppo perché quello che affermano è convincente, e questa si chiama conformità informativa. A volte ci conformiamo perché preoccupati che il gruppo possa disapprovare se siamo devianti. Questa si chiama conformità normativa. La forza dell'influenza sociale è mostrata in una delle variazioni dell'esperimento. In questa variazione, poiché il soggetto è arrivato tardi, avrebbe dovuto scrivere le risposte. Con questo metodo di risposta privata, nonostante sia esposto allo stesso numero di risposte ingannevoli, è immune dal giudizio del gruppo. Questo riduce molto la pressione di conformarsi. Il desiderio di conformarsi scende dei due terzi. Questo esperimento è un classico. E rivela che le persone negano quello che vedono e si sottomettono alle pressioni del gruppo. Ed ha permesso non solo di studiare il conformismo, ma anche di studiare le condizioni che aumentano o riducono l'evento. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
Il ruolo delle immagini nelle guerre contemporanee. Parte prima. Falling Man. Si vuole qui riproporre un testo apparso in rete su Carmilla nel 2018 che faceva allora il punto sullo stato delle cose della attualità scopica. È l'industria militare ad assorbire le tecnologie mediali, come accade in particolare con il ricorso nelle guerre novecentesche a tecniche cinematografiche, o sono le esigenze belliche a determinare lo sviluppo e la logica dei media? Abituando ogni soggetto sul pianeta ad essere dotato, per ora in punta di dita, di tecnologie un tempo solo immaginabili e di volerle o pensare di doverle tenere sempre con sé a portata di occhio e orecchio, ogni immagine sembra essersi tramutata in post-immagine, con la doppia valenza di simulacro o virtualizzazione del reale da un lato e miglioramento adattivo di specie dall'altro, in quanto l'immagine tecnologicamente aumentata semplifica alcune funzioni vitali, portando così all'idea di una miglioria irrinunciabile che, per il principio della risonanza morfica, sempre più soggetti tenderanno ad integrare nella post-realtà di cui si sentono protagonisti e in cui ci troviamo oggi, non senza responsabilità, confinati e prigionieri. Come liberarsi da questo giogo? Sono parte integrante del modo di conduzione dei conflitti e non possono essere semplicemente liquidate come vaghe apparenze o come simulacri del reale. Nel volume curato da Maurizio Guerri e da cui è tratta la citazione precedente, Le immagini delle guerre contemporanee del 2018, diversi studiosi si confrontano con alcuni importanti interrogativi a proposito del rapporto tra immagini e conflitti bellici. Qual è il nostro sguardo sulle guerre nell'epoca della manipolazione domestica delle immagini, della produzione e della condivisione democratica dei video via YouTube, della diffusione virale delle notizie o delle fake news sui social network? In che modo la modificazione quantitativa e qualitativa dei media ha mutato il nostro modo di guardare gli eventi bellici rispetto anche solo ad alcuni decenni fa? Che cosa vediamo e che cosa non siamo più in grado di vedere delle guerre contemporanee? Il libro analizza il rapporto immagine-guerra nella contemporaneità, tenendo presente che se quest'epoca da un lato offre inedite modalità comunicative e di produzione diffusa e decentrata delle immagini, dall'altro si caratterizza per una concentrazione monopolistica senza precedenti dei flussi di informazione sia nel web che nelle modalità più tradizionali. L'ultima sezione del libro, intitolata «Pensare le guerre con gli occhi e con le loro protesi», si sofferma sui contributi di Mauro Carbone e Ruggero Eugeni, che si occupano rispettivamente della paradossale piega iconoclasta che sembra attraversare una contemporaneità che si vuole votata al visivo come non mai, il primo, e delle relazioni tra usi bellici e usi mediali di dispositivi di visione notturna, il secondo. Carbone, nel suo L'uomo che cade, l'inizio di una controtendenza iconoclastica nella svolta iconica, torna, dopo essersene occupato nel libro Essere morti insieme, l'evento dell'11 settembre 2001, a riflettere su come le immagini televisive dell'attacco alle Twin Towers dell'11 settembre 2001, in particolare quelle relative alle persone lanciatesi nel vuoto per sfuggire alle fiamme, dopo essersi impresse nella memoria collettiva a livello planetario grazie ai media, siano immediatamente divenute oggetto di una vera e propria strategia di rimozione. Ad essere in gioco, sostiene lo studioso, sono la memoria e l'oblio collettivi di un evento che ha aperto il nuovo millennio, nonché inaugurato quella che è l'attuale guerra delle immagini. Alle immagini è spettato un ruolo fondamentale nella percezione collettiva della tragedia dell'11 settembre. Non fosse stato per esse, quella delle Twin Towers sarebbe stata una tragedia simile a tante altre. Secondo l'autore, il sistema mediatico si è preoccupato di anestetizzare il trauma dell'11 settembre 2001 attraverso l'incessante ripetizione dello stesso, ricorrendo alla riproduzione della medesima sequenza televisiva che mostra un aereo che attraversa lo schermo fino a schiantarsi contro una delle due torri, provocando un'esplosione spettacolare. Era come se al pubblico fosse stata data una terapia temporale, facendolo testimone più e più volte di una sequenza meccanica di eventi che restaurava la linearità del tempo sospesa con gli attentati. Carbone individua in tale anestetizzante ripetizione ossessiva della medesima sequenza una certa convergenza e complementarietà con la strategia di rimozione delle immagini degli individui lanciatesi nel vuoto, ed è proprio sul rilievo assunto da tali immagini nel progetto di costruzione di una certa memoria collettiva dell'11 settembre che riflette in questo scritto. La strategia di rimozione delle immagini dei cosiddetti jumpers, lanciati nel vuoto, prende il via sin dal giorno successivo ai fatti, quando un'ondata di proteste, in particolare negli Stati Uniti, colpisce i quotidiani accusati di sciacallaggio per aver pubblicato soprattutto la fotografia che mostra un uomo, divenuto noto come Falling Man, in una caduta verticale incredibilmente composta, con la testa in giù, le braccia lungo i fianchi e una gamba piegata in linea con le geometrie del palazzo. Da allora questa fotografia, ben riuscita dal punto di vista formale, non è più stata pubblicata negli Stati Uniti, nonostante possieda una carica attrattiva che la accomuna all'immagine dell'aereo che impatta con una delle due torri. La straniante perfezione dell'immagine del Falling Man riesce tanto a sospendere il tempo, proprio come gli attentati hanno fatto, quanto a capovolgere lo spazio, al punto da spingere a chiedersi se la foto sia stata bandita malgrado le sue qualità formali, oppure proprio per queste. Dubbio legittimo che rivela come la bellezza, anziché mitigare, possa acuire l'atrocità di un'immagine. Dubbio che comunque non deve far dimenticare una ben più generale verità. La documentazione visiva sui cosiddetti jumpers nel suo complesso ha avuto una sorte analoga a quella della foto di Falling Man, specie negli Stati Uniti. Secondo Carbone, anche la strategia di rimozione sembrerebbe derivare da una questione di privacy da rispettare. In realtà, già nel corso del primo anniversario della strage sono state soggette ad aspre critiche, dunque rimosse, alcune opere d'arte evocanti i tragici eventi, pur senza fare alcun riferimento a individui specifici, violandone la privacy. Il risultato è che negli Stati Uniti si è smesso di mostrare e di parlare di quegli individui gettatisi nel vuoto. Ecco allora che la memoria del giorno più fotografato e più videoregistrato della storia mondiale si confessa abitata da una paradossale volontà iconoclastica, che segnerà ambiguamente anche molti altri combattimenti della guerra delle immagini esplosa quel giorno. Volontà iconoclastica che, secondo lo studioso, ritroviamo anche nell'attentato del 2015 alla sede del giornale satirico francese Charlie Hebdo, definito da Le Monde l'11 settembre francese. Nel presentarsi come una rappresaglia per la pubblicazione di alcune caricature di Maometto, il gesto palesa la volontà iconoclastica degli attentatori. Diversamente dal sublime kantiano, lo spettatore non riesce più a distinguersi dal naufrago. Così, se Kant può immaginare il sublime come l'immenso oceano sconvolto dalla tempesta, un testimone dell'11 settembre non ha potuto fare a meno di modificare implicitamente l'immagine del Falling Man scrivendo: «Il dolore che avvolge queste colonne è inimmaginabile e continuiamo a fissarlo come travolti da un mare in tempesta». Non c'è possibile distanza di sicurezza dal naufragio, perché tale naufragio non si limita ad essere incredibilmente vicino, ma è piuttosto il nostro stesso naufragio. Per questo si rivela abitato dalla strategia di rimozione. Anche per questo una guerra alle immagini percorre l'attuale guerra delle immagini.
Troverete tanti altri, questa bandierola è zeppa di matti.
Dopo Benigni legge Dante. La nave dei folli presenta Montesano legge Gunther Anders.
Per soffocare in anticipo ogni rivolta, non bisogna essere violenti. I metodi del genere di Hitler sono superati. Basta creare un condizionamento collettivo così potente che l'idea stessa di rivolta non verrà nemmeno più alla mente degli uomini. L'ideale sarebbe quello di formattare gli individui fin dalla nascita, limitando le loro abilità biologiche innate. In secondo luogo, si continuerebbe il condizionamento riducendo drasticamente l'istruzione per riportarla a una forma di inserimento professionale. Un individuo ignorante ha solo un orizzonte di pensiero limitato e più il suo pensiero è limitato a preoccupazioni mediocri, meno può rivoltarsi. Bisogna fare in modo che l'accesso al sapere diventi sempre più difficile ed elitario, che vi sia il divario tra il popolo e la scienza, che l'informazione destinata al grande pubblico sia anestetizzata da qualsiasi contenuto sovversivo. Niente filosofia. Anche in questo caso bisogna usare la persuasione e non la violenza diretta. Si diffonderanno massicciamente, attraverso la televisione, divertimenti che adulano sempre l'emotività o l'istintivo. Affronteremo gli spiriti con ciò che è futile e giocoso. È buono, in chiacchiere e musica incessante, impedire allo spirito di pensare. Metteremo la sessualità al primo posto degli interessi umani. Come tranquillante sociale non c'è niente di meglio. In generale, si farà in modo di bandire la serietà dall'esistenza, di ridicolizzare tutto ciò che ha un valore elevato, di mantenere una costante apologia della leggerezza, in modo che l'euforia della pubblicità diventi lo standard della felicità umana e il modello della libertà. Il condizionamento produrrà così da sé tale integrazione che l'unica paura che dovrà essere mantenuta sarà quella di essere esclusi dal sistema e quindi di non poter più accedere alle condizioni necessarie alla felicità. L'uomo di massa così prodotto deve essere trattato come quello che è, un vitello, e deve essere monitorato come deve essere un gregge. Tutto ciò che permette di far addormentare la sua lucidità è un bene sociale. Quello che metterebbe a repentaglio il suo risveglio deve essere ridicolizzato, soffocato. Ogni dottrina che mette in discussione il sistema deve prima essere designata come sovversiva e terrorista, e coloro che la sostengono dovranno essere trattati come tali. Gunther Anders. L'uomo è antiquato.
Mattoncini indispensabili per edificare la quarta rivoluzione industriale, questi minuscoli ingredienti sono e saranno sempre più presenti negli oggetti che compongono quello che nella neolingua viene chiamato ecosistema tecnologico, poiché semplicemente indispensabili al loro funzionamento. Dagli smartphone alle auto elettriche, dalle energie alternative fino alle armi, nulla oramai può prescindere da queste leccornie cibernetiche, dette anche wafer, apparecchiature nanoscopiche attorno a cui girano interessi giganteschi. Dopo aver sottolineato il loro ruolo strategico in economia, finanza, industria, arrivando a provocare conflitti geopolitici tra superpotenze, soffermiamoci su una delle più palesi mistificazioni della tecnologia contemporanea, che ha nei semiconduttori una punta di lancia, quella della sostenibilità. Spacciandosi come paladina dell'ambiente, reputandosi giustamente indispensabile alla transizione energetica, l'industria dei chip si è da sempre dipinta come green. Il gigante franco-italiano ST Microelectronics, partorito come start-up del centro di ricerche atomiche di Grenoble, fin dai primi anni 2000 vantava un decalogo per sentirsi all'avanguardia della coscienza ecologica. Opere di rimboschimento, drastica riduzione del consumo di fogli di carta A4, uso crescente di energie rinnovabili, riciclaggio di scarti di lavorazione e scorie, fabbricazione di microchip meno energivori, diminuzione del consumo di prodotti chimici, del piombo e dei metalli pesanti. In quest'ultimo caso, costosi e altrettanto energivori impianti di trattamento dei rifiuti e dei gas prodotti nei processi produttivi, che più che ridurre l'inquinamento lo trasformano, lo sedimentano, lo imballano, per infine spedirlo chissà dove. Addentriamoci lungo la catena produttiva del ciclo del silicio per scoprire le meraviglie del processo alchemico che trasforma la merda del minerale di silice nell'oro dell'industria cibernetica, il microchip, uno dei prodotti più scambiati al mondo. Semiconduttore è detto un elemento o composto chimico in grado di condurre l'elettricità in determinate condizioni e non in altre, che si può dunque trasformare in un interruttore con le funzioni acceso spento, utile per effettuare calcoli. È il fondamento dell'informatica. Il silicio è il materiale più adoperato date le sue proprietà di semiconduzione, ma sono usati anche il germanio, il gallio, il carburo di silicio e più di recente il nitruro di gallio. Dal latino silex, che indicava la selce e più in generale ogni pietra dura, il silicio costituisce un quarto della crosta terrestre sotto forma di silice o di ossido di silicio, minerale composto da un atomo di silicio e due di ossigeno. Nel 2017 sono state estratte 35-40 miliardi di tonnellate di materiali silicati, tre volte di più che i combustibili fossili. Tra questi materiali c'è il quarzo, e la più grande produttrice di quarzo è la multinazionale americana Sibelco, che ha molte sedi e cave anche in Italia, da Sessa Aurunca nel Casertano a Maranello nel Modenese, passando per Robilante nel Cuneese. Dunque, per produrre oggetti connessi, energia rinnovabile solare e veicoli non inquinanti, bisogna innanzitutto distruggere la terra con macchinari pesanti, dinamite, gasolio e molta, molta polvere. Le particelle nanoscopiche consumano i polmoni dei minatori. La silice, riconosciuta cancerogena, provoca la silicosi. Per quanto riguarda il consumo e lo spreco di risorse, una grande quantità di energia e acqua adoperate nel digitale proviene dallo stadio dell'estrazione e della lavorazione delle materie prime, ancor prima della fabbrica. Le cave contribuiscono alla deforestazione e all'erosione dei suoli, inquinano e acidificano l'acqua, consumandone enormi quantità, abbandonando dietro di loro desolazione ed erosione dei suoli. Come se non bastasse, paesaggi desertificati dopo lo sfruttamento minerario sono spesso riconvertiti dai produttori e fornitori di energia rinnovabile in centrali fotovoltaiche. Seconda fase: trasformazione della silice in silicio metallico. Il processo avviene tramite carboriduzione, aggiungendo cioè carbonio, legno, carbone, coke, petrolio, al silicio. Immaginiamo una fabbrica metallurgica con le sue ciminiere e gli operai in tuta protettiva. Per produrre 40.000 tonnellate di silicio metallico, la fabbrica brucia 120.000 tonnellate di quarzo, previamente lavato e vagliato con enormi quantità d'acqua, e 80.000 tonnellate di legno. Alla ricetta bisogna aggiungere gli elettrodi di grafite necessari alle reazioni. Quindi dei forni ad arco sommerso riscaldano fino a 3.000 gradi per portare silice e carbone a fusione e ottenere una pasta liquida. Queste lavorazioni consumano oltre 11.000 kWh per tonnellata di prodotto finito. Per fare un paragone, una fabbrica con 3 di questi forni consuma ogni anno l'elettricità equivalente a una città di 150.000 abitanti. Visto il rischio di chiusura di una di queste industrie metallurgiche, ecco cosa dichiarano vari tecnocrati, indignandosi in nome dell'ecologia. Secondo un deputato comunista del Puy-de-Dôme, questi siti industriali hanno un ruolo fondamentale nel quadro della transizione ecologica ed energetica. La loro chiusura avrebbe un costo ambientale e sociale conseguente. Un candidato dei Verdi alle presidenziali? Come ecologisti vogliamo questo tipo di fabbriche. E un senatore sempre dei Verdi? La Francia ha e avrà bisogno di silicio. Ricordiamo anche, di passaggio, che avendo tutte queste lavorazioni grande bisogno di elettricità, saranno create nuove centrali idroelettriche, se in territorio montano, mentre altrove giù di carbone o nucleare. Guardiamo da altre parti. La Cina produce il 70% del silicio metallico mondiale, 2,2 milioni di tonnellate annue. Nelle regioni Yunnan, Sichuan e ormai soprattutto Xinjiang. Ciò è dovuto alle sue grandi risorse in quarzo e all'aumento della produzione di elettricità, fornita sia da dighe idroelettriche sia da centrali a carbone, che rendono irrespirabile l'aria delle città cancro. Spesso la manodopera è sottopagata, se non schiavizzata, come nel caso degli uiguri, deportati e costretti ai lavori forzati. Detto di passaggio, a fine 2021 la Cina ha diminuito la produzione per varie ragioni, quali l'obbligo di riduzione di emissioni o la mancanza d'acqua nelle centrali idroelettriche. Come risultato, il prezzo del silicio metallico è aumentato del 300%. Tappa seguente: raffinazione del silicio metallico in silicio cristallino o polisilicio, che serve anche all'industria fotovoltaica, di cui, di nuovo, i 3/4 della produzione mondiale vengono dalla Cina, Xinjiang e Mongolia interna. Il resto, Stati Uniti e un po' dall'Europa, Norvegia, Germania. Il polisilicio è prodotto il più delle volte seguendo il procedimento Siemens. Si trasforma innanzitutto il silicio metallico in gas liquido triclorosilano, tramite reazione con cloruro di idrogeno. Poi si prende una campana di confinamento alta 2 metri, si piazzano delle barrette di silicio molto puro, dello spessore di 10 mm, e si riscaldano a 1100 gradi. Quindi si introducono triclorosilano e idrogeno in questa camera di combustione, che produce la ridecomposizione del triclorosilano in cloruro di idrogeno e atomi di silicio che si depositano sulle barrette alla velocità di 1 mm/s. Ma non è finita. Ora bisogna fondere il polisilicio in lingotti di silicio monocristallino ultra puro. Uno dei grandi produttori è la taiwanese Global Wafers, che ha perfino acquisito MMC, Monsanto Electronic Materials Company. Monsanto non ha mai prodotto unicamente glifosato, che negli anni è diventata italiana e in Italia conta 2 stabilimenti, Merano e Novara, con una produzione annua di 5 milioni di wafer da 8 pollici di diametro, 200 mm circa, all'anno, e un fatturato di 300 milioni di euro. Negli Stati Uniti una delle principali produttrici di silicio monocristallino è la SVM, Silicon Valley Microelectronics, in California. La Germania può contare sul gruppo Siltronic e il Giappone su ROHM Semiconductor, partner di ST Microelectronics. In questo caso si adopera il metodo Xocharalski, con un forno sotto atmosfera di argon a 1450 gradi. Si prende un germe di silicio monocristallino immerso in silicio liquido e si tira molto lentamente da 0,4 a 3 mm al minuto girando. Ci vogliono 30 ore per produrre una barra dal peso variabile da 30 a 100 kg, dal diametro di 200 o 300 mm. E tagliando queste barre cilindriche in strati di 1 o 2 mm che si ottengono i famosi wafer, le placche di silicio su cui saranno stampati i circuiti elettronici. Dunque, riassumendo, la cosiddetta transizione energetica necessita di moltissima energia. Secondo alcune stime, il raffinamento del silicio in polisilicio consuma 150 megawatt ora per tonnellata di prodotto finito. La trasformazione del polisilicio in lingotti monocristallini, 31 megawatt ora a tonnellata. Infine, il taglio dei wafer, 42,5 megawatt ora a tonnellata. Per quanto riguarda il materiale, ci vogliono 7,14 tonnellate di quarzo per ottenerne una di silicio monocristallino. E il taglio di quest'ultimo produce scarti di lavorazione, il cosiddetto KERF, circa il 40% di ogni barra. Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti chimici, la filiera non fornisce una lista precisa e quantificabile. Nel 2010 si stimava la cifra di 280 kg di prodotti chimici per chilogrammo di silicio prodotto, tra cui acidi, ammoniaca, cloro, acetone, eccetera. La tanto sbandierata transizione ecologica si basa solo su indicatori legati alle emissioni di gas a effetto serra. Il loro unico obiettivo, la decarbonizzazione, ignora l'entropia della materia e dell'energia, ovvero la realtà fisica del disastro industriale, senza parlare della devastazione ambientale dovuta all'inquinamento industriale. Per evitare la catastrofe climatica ci sarà devastazione della terra per la produzione energetica. Parchi eolici dappertutto, a perdita d'occhio, per mare e per terra. Distese di pannelli solari, centrali elettriche ovunque, senza dimenticare il nucleare, le sue scorie eterne, l'inquinamento radioattivo qui e ora e la minaccia di incidente. E per quanto riguarda i bacini idroelettrici, data la scarsità delle precipitazioni, quanto a lungo potranno ancora durare? Intelligente, no? Fa tutto molto smart. E se l'automobile elettrica non emette CO2 e lo smartphone permette di economizzare gli spostamenti, la società digitale divora le risorse naturali, materia ed energia, senza parlare delle ricadute catastrofiche sulla flora, la fauna e quelli che un tempo erano esseri umani. Ma questi sono soltanto dettagli, figli di un romanticismo d'altri tempi. D'altronde lo dice la scienza, e ai movimenti ambientalisti tocca unicamente convincere i tecnocrati ad avviare al più presto questa miracolosa transizione. Poi tutto verrà da sé. Tanto hanno gridato al collasso che stanno fortemente contribuendo ad accelerarlo. ritorniamo al nostro silicio, raffinato, purificato, fuso, eccolo infine arrivare nelle sale bianche di ST Microelectronics, dove è trasformato in wafer. Scordiamoci la sporcizia degli impianti metallurgici. Qui si lavora in tuta bianca e ambiente sterilizzato per non contaminare il prezioso materiale. Eppure, ricordiamo che qui si lavora in zone Seveso, come dichiarate dalla stessa comunità europea quando si è in presenza di determinate lavorazioni. Peraltro, ST impone orari diversi per le eventuali coppie di lavoratori sposati tra loro, di modo che, se dovesse succedere un incidente grave, costoro non decidono di aiutarsi tra loro a spese del mutuo aiuto con il resto del personale. Questa sì che è una lezione di civismo. Il bene comune viene prima degli interessi egoistici. Nella fabbrica ST Microelectronics di Crolles, vicino a Grenoble, le barre di silicio sono stampate, le più sottili si aggirano attorno ai 28 nanometri, per produrre 10 milioni di microchip al giorno. Il procedimento industriale necessita prodotti tossici quali fosfina, idrogeno fosforato, tilane o arsina, mix di idrogeno e arsenico, i gas da combattimenti, di cui addirittura si vantano alcuni operai nel corso di una visita. ST realizza una cifra di affari pari a 8,3 miliardi di euro, ma producendo stampati di soli 28 nanometri, non è in grado di rifornire l'industria elettronica di precisione e si limita a settori molto meno esigenti. Automobili, sensori, apparecchiature di gestione, mezzi di pagamento. Infatti, subisce la concorrenza di mostri del settore quali la taiwanese TSMC, capace di produrre microchip di 5 nanometri, o la sudcoreana Samsung, che investono miliardi nella produzione di smartphone sempre più performanti. TSMC rifornisce i colossi americani dell'elettronica, tra cui Apple, che dispone in esclusiva di una fabbrica da 10 miliardi di dollari. Che ne pensa la Cina? Non è semplice districarsi nella cosiddetta guerra dei chip. Infatti, tutti gli smartphone cinesi funzionano grazie a microchip concepiti negli Stati Uniti e prodotti a Taiwan o Corea del Sud. Ma questi, a loro volta, dipendono dalla Cina nell'approvvigionamento del silicio metallico. In attesa di sviluppi, ST ha siglato un accordo con TSMC per una nuova tecnologia, il nitruro di gallio su silicio. Questo nuovo semiconduttore permette maggiori rese, di economizzare l'energia e di essere applicato in frequenze più elevate come quelle del 5G. Tutto ciò a favore dell'accelerazione del segnale e della transizione ecologica. Vicino a ST Microelectronics, nel Grésivaudan, c'è un'altra industria all'avanguardia, Soitec. Meno conosciuto, il gruppo è comunque il primo produttore mondiale di SOI, Silicon on Insulator, silicio su isolante. Processo ideato da due ingegneri del Commissariato per l'Energia Atomica di Grenoble nel 1992, grazie a una commessa militare, SmartCut di Soitec intercala uno strato di isolante tra ogni strato di ossido di silicio per poter migliorare la performance e l'efficacia energetica dei componenti elettronici e diminuire i loro costi. La prodezza, resa possibile dalle nanotecnologie, avviene nei 4500 metri quadri delle loro sale bianche con un ricavo previsto per il 2026 di 2 miliardi di euro grazie all'Internet delle cose, al 5G e alle auto elettriche. Prima o poi però questi meravigliosi prodotti arrivano a fine corsa e sempre più in fretta. Secondo studi recenti, uno smartphone si cambia in media ogni 2-3 anni ed ecco accumularsi montagne di rifiuti elettronici. 53,6 milioni di tonnellate nel 2019, con la previsione di 74,7 nel 2030. Né il riciclaggio né le infrastrutture di distruzione securizzate riescono ad assorbire una tale esplosione, secondo uno studio dell'ONU. Per quel che riguarda il nostro silicio metallico, la difficoltà di separarlo dal resto dei componenti degli apparecchi elettronici e il costo di tale procedimento dissuade il riciclaggio. In un rapporto del giugno 2021, l'OMS dice di ignorare quel che è diventato l'82,6% delle 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, ovvero 44,7 milioni di tonnellate. Buona parte finiscono nella discarica elettronica più grande del mondo, a Guiyu, nella provincia cinese del Guangdong, mentre un altro cimitero cibernetico si trova a Agbogbloshie, nella periferia di Accra, capitale del Ghana, dove bambini e adulti bruciano cumuli di plastiche per estrarne i metalli. Una catena di disassemblaggio assai utile all'Unione Europea, prima esportatrice di carcasse elettroniche in Ghana. Per quanto vietata dalla Convenzione di Basilea del 1992, prosegue indisturbata nell'illegalità e rilascia nell'ambiente quantità enormi di prodotti tossici quali mercurio, ritardanti di fiamma bromati, cadmio, piombo, PCB, che creano una lista di problemi che colpiscono il sistema nervoso, cardiovascolare e immunitario, danneggiano i polmoni, i reni e provocano disturbi neurologici, tumori, diabeti. Il ciclo si chiude come si era aperto, tra sfruttamento, inquinamento, consumo forsennato di materia ed energia. La macchina cibernetica avanza, incontrastata e incontestata, i suoi ingranaggi oliati anche da chi altrove pretenderebbe combatterla. Chi sogna transizioni ecologiche potrebbe ben presto non avere altro oikos abitabile che non sia la megalopoli globale interconnessa. verde, ma di una tonalità piuttosto grigia. Quando se ne accorgeranno, sarà troppo tardi.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.